Il tema di oggi è il da quello da cui vorrei partire è la competenza concorrente. Su cui ovviamente c'è molto da dire, ma il primo problema che dovremmo capire è se il passaggio dal titolo quinto del 48 al titolo quinto del 2001 cambia la struttura della competenza concorrente, o se tutto quello che si è detto e si è scritto sulla competenza concorrente in relazione al 117 originario può valere anche per la competenza concorrente odierna. E questa domanda non ha una risposta molto agevole, sarei in imbarazzo a dare una risposta netta. Direi che la continuità si assesta intorno al 90%, 90 più 90 meno, siamo lì, nel senso che c'è una notevole continuità di modellistica. Questo un po' spinto anche, questa continuità spinta anche dalla legge di accompagnamento, che sono naturalmente pochissime. Allora, il titolo quinto del 48 era accompagnata da una norma contenuta nella legge Scelba, che già vi avevo citato, che è stata modificata quando sono partite le regioni ordinarie nel 70 con la legge del 281. Diceva la legge Scelba: l'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie 117 si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie, e poi è stato aggiunto, o quali si desumono dalle leggi vigenti. Questa norma è la norma che ha dato la stura alla legislazione regionale, perché fino al 70 la legge Scelba diceva: ci deve essere una legge che fissa i principi, perché sennò la competenza legislativa concorrente non può svolgersi. E siccome lo Stato unilateralmente non aveva attivato i meccanismi di legislazione di cornice, non aveva definito i principi, aveva anche abbondantemente paralizzato la legislazione concorrente delle regioni speciali. Nel momento in cui sono state fatte le regioni ordinarie nel 70, visto che per 22 anni lo Stato non aveva adempiuto la disposizione transitoria della Costituzione che diceva entro 3 anni bisogna adeguare la legislazione statale alle esigenze delle regioni, il legislatore del 70 dice: bene, allora partiamo dal presupposto che il legislatore statale è leggermente pigro e di conseguenza consentiamo che le regioni legiferino anche in assenza di esplicite leggi cornice. Per cui o ci sono leggi che espressamente stabiliscono i principi per le singole materie, o questi si desumono dalle leggi vigenti. Naturalmente questo, ve l'avevo già spiegato, ha creato un po' de profundis delle leggi cornice, che peraltro erano anche un'ipotesi abbastanza irrealistica, cioè che materia per materia lo Stato facesse una legge in cui dicesse: questi sono i principi, solo questi vincono le regioni. Ci sono difficoltà di ordine teorico nel nostro ordinamento, quelle sì che potrebbero essere oggetto di un'intelligente riforma costituzionale, ma l'intelligente riforma costituzionale è una cosa che non appartiene nella Weltanschauung dei politici italiani, che le riforme costituzionali o sono idiote o se no non si propongono. Perché? Perché questo è un problema molto serio di struttura dell'ordinamento giuridico. E quello è il problema in cui incappiamo ogni qualvolta ci troviamo di fronte a problemi di efficienza e di buon funzionamento del sistema normativo. Il nostro sistema legislativo un sistema piatto. Cosa vuol dire che è un sistema piatto? Significa che è costruito secondo la scala Costituzione, leggi, regolamenti. Nel cassettino delle leggi ci sono le leggi ordinarie e ci sono gli atti con forza di legge e ci sono le leggi regionali, indistinti con alcune relazioni interne, per cui per esempio la legge regionale è sottoposta ai principi della legge ordinaria, oppure il decreto legislativo è sottoposto alla legge di delega. Ma questi sono piccoli rapporti interni, si dice che questi sono rapporti di gerarchia in senso sostanziale, non so che cosa significa, sono un po' ciarpame concettuale. Ma il problema è che in un sistema in cui tutta la legislazione agisce piatta sullo stesso livello, vigono di conseguenza due criteri, quello cronologico e quello della specialità. Quello cronologico ci dice che il nuovo batte il vecchio. Uso un linguaggio, come vedete, molto rigoroso. Il nuovo batte il vecchio, per cui la legge nuova scaccia quella vecchia. Il criterio della specialità vuol dire che il piccolo batte il grande. Potrei anche dire lex specialis abrogat derogat leggi generali, ma insomma il concetto è questo, no? Ecco. E questi due sistemi rendono fortemente instabile l'ordinamento giuridico, perché io legislatore posso perdere un anno a fare la mega legge e dico questa è la legge più bella del mondo in cui fisso i principi meravigliosi, stupendi di una materia, ci metto un anno a farla. Il giorno dopo, la comma 2728 della legge finanziaria, oppure delle mille proroghe, oppure di queste sventure che si abbattono nel nostro paese più volte all'anno, e verso cui la protezione civile non agisce, deroga. Perché è una piccola normina grande così che va a scassare la legge di principio. Questo è opera del criterio di specialità. E un giorno un Presidente della Repubblica, potrei anche ricostruire chi fosse, probabilmente era Pertini è stato eletto nel 78, sì, probabilmente era Pertini, mandò una letterina al governo, un atto riservato, perché il Presidente della Repubblica una volta comunicava col governo in via riservata, tanto è vero che questa letterina arrivò sul mio tavolo dicendo: dottore, per favore commenti questa lettera, ma senza citarla, perché sopra c'era scritto riservato, documenti riservati, anche riservatissimi, girano normalmente ma non si possono citare. E questa lettera il Presidente della Repubblica faceva osservare al governo che non poteva autorizzare la presentazione di un disegno di legge del governo, perché questo inconsapevolmente derogava al decreto legislativo 616. E diceva: il decreto legislativo 616 del 77 è un monumento giuridico, perché ci hanno messo 2 anni a farlo, attuazione della legge di delega, è quello che trasferisce per settori organici le competenze delle regioni. E il Presidente della Repubblica faceva osservare: è inopportuno che il governo che ha emanato un giorno il decreto legislativo, dopo pochi mesi presenti un disegno di legge che implicitamente deroga a quel quadro normativo. Non c'è che sia un vizio di costituzionalità, è semplicemente brutto. Per cui, per cortesia, pensateci. Queste sono cose che avvengono anche perché i ministeri vanno a proporre un emendamento, un disegno di legge e quel ministero magari non si occupa del settore organico ma di un settore affine e quindi non ha pensato che esiste il 616. Ma la coerenza del quadro normativo non è una coerenza che venga da regole, da metanorme, cioè da norme sulle norme, perché le nostre metanorme sono quelle, criterio cronologico e criterio della specialità, vince la schifezza. Da più immonda schifezza posteriore e speciale batte l'ordine meraviglioso del bottino dei rifiuti chiamato ordinamento giuridico. Cioè si possono buttare le immondizie per strada, questo è il concetto del nostro ordinamento giuridico. E questo naturalmente è una cosa che crea grossissimi problemi di instabilità del quadro e irrecuperabilità delle norme, che è uno dei problemi che fa sì che si possa dubitare che il nostro paese sia un paese ispirato ai criteri dello Stato di diritto. Io ho un imbarazzo questi giorni molto forte perché mi hanno chiesto un sito di un'organizzazione americana di Washington di fare una scheda di valutazione della Repubblica Italiana per una statistica mondiale sull'andamento degli stati di diritto. E ho detto, vabbè, lo faccio volentieri, tanto non sarà un grosso problema. C'è la tortura? No, che non c'è la tortura. La polizia ti può malmenare? No, che non ti può malmenare. Poi comincia a dire, ma le leggi sono stabili e conoscibili dai cittadini? Un accidente. Questo è uno dei, a livello internazionale, è uno degli indici dell'esistenza dello Stato di diritto, ce ne sono anche altri critici e si capisce perché, ma questo è uno di quelli che uno non si aspetta, ma in Italia è un buco nero. È un buco nero. Il giorno in cui nel decreto legge sulle Olimpiadi invernali a Torino ci hanno ficcato dentro una norma sulle quantità di droga che costituisce reato possedere, voi capite che hanno fatto impazzire un pezzo del sistema addirittura nelle norme penali. E questo è un problema che avviene ogni giorno. Una cattiva legislazione non controllata a livello di procedure, perché questa è un'altra particolarità del nostro sistema in cui naturalmente i politici pretendono di essere il fiato di Dio, che quello che dicono deve essere legge. I funzionari parlamentari, benché non li paghiamo piuttosto cospicuamente, sono ben contenti di non avere responsabilità, per cui al massimo dicono ci parrebbe un po' fuori luogo e basta. Ed è l'unico paese che pubblica tutto ciò che vomita il Parlamento di notte sulla Gazzetta Ufficiale e lo applica nelle aule dei tribunali senza un filtro tecnico, cosa che in Inghilterra sarebbe inimmaginabile. C'è un filtro tecnico che faccia sì che quello che vomita il Parlamento diventi una parte dell'ordinamento giuridico, cioè una norma giuridica, ma come parte dell'ordinamento giuridico, non come una cosa buttata là dicendo adesso siano gli interpreti a capire che rapporti ha col resto. L'effetto è la crisi della giustizia, cioè il primo motivo della crisi della giustizia non è che i PM sono comunisti o che vanno a giocare a bocce con i giudici. Forse quello sarà una questione antiestetica. Il primo problema è che non si sa quali sono le norme da applicare. No. Allora, la costruzione del sistema giuridico è una cosa lasciata interamente in mano degli interpreti. Interamente in mano degli interpreti. Poi si dicono gli interpreti, ma voi non fate il vostro dovere, mi inventate le norme. Le norme sono l'invenzione dell'interprete. Il legislatore deve vincolarle tramite dei segni che sono a disposizione. Andate a leggervi le leggi inglesi, sono analitiche, che sembra molto peggio del regolamento di condominio, perché il legislatore inglese sa che se vuole vincolare il giudice, che in Inghilterra c'è un certo potere che nessuno contesta ovviamente, lo può fare soltanto usando bene il proprio lavoro, cioè facendo delle leggi che abbiano un senso abbastanza preciso del limite dell'umano, mentre noi buttiamo valanghe di immondizie accanto al cassonetto e poi diciamo all'interprete, allora il sistema come funziona? Il sistema è che non c'è la raccolta differenziata, nel nostro ordinamento giuridico non c'è la normazione differenziata. Perché questo incide sul problema del della competenza concorrente. Perché vedete che l'idea un po' illuministica che forse aveva il nostro Costituente e che sicuramente ha avuto la dottrina che si è occupata fino a tutti gli anni 70 e anche un pezzo degli anni 80 delle regioni, l'idea era che ci fosse un legislatore consapevole che avesse l'intelligenza di dire: benissimo, ci sono le regioni, avvento delle regioni, riformiamo la legislazione. Le regioni sono competenti in materia di turismo? Bene, adesso facciamo una legge che abroga tutta la legislazione del turismo e dice quali sono i principi che governano la materia. Dopodiché il resto lo fa le regioni. Disegno astratto, un disegno illuministico, ma un disegno anche sbagliato. Sbagliato date le coordinate culturali, politiche, istituzionali della Repubblica Italiana, in cui non c'è un modo per dire poi a quella legge cornice: tu sei l'astro del firmamento. Diventa un rifiuto come tutti quelli intorno a Cassonetta. Non è un astro intangibile. Per esempio in Francia c'è un meccanismo di differenziazione delle leggi, ma quello ha delle origini diverse, per cui alcune leggi sono leggi organiche, anche in Spagna è così, e le leggi organiche hanno una procedura rinforzata che li pone al riparo dalla legislazione spazzatura, perché quello è il principale problema, la legislazione spazzatura, che è una legislazione provvedimentale che spesso va a inseguire un problemino grande così, è spinta dal deputato che ha bisogno di tornare nel suo collegio e dire: io sono ottenuto, eccetera, ma che sono ovviamente cose che non stanno dentro dei contenitori della differenziata, sono spazzatura buttate dalla finestra. Questa della spazzatura adesso diventerà una metafora che elaboro e sbatterò nel prossimo manuale, perché mi trovo edificante. Come dire, la spazzatura non è solo un problema di Napoli, Palermo, eccetera, ma è un problema nazionale. Allora, crollato il mito della legge cornice, ci siamo rassegnati a usare l'altra via, cioè quella dell'interpretazione. Vedete, ancora una volta abbiamo spostato la responsabilità di stabilire la divisione di competenze tra Stato e Regioni dalla sede politica legislativa a quella giuridico-interpretativa, cioè alla Corte Costituzionale. I giudici che travalicano i loro poteri, dice il sommo comico del Nazionale, no? I giudici travalicano i loro poteri perché tu, invece di fare il tuo dovere, racconti barzellette. Uno splendido scambio ieri in tribunale tra il supremo comico e il PM, non so se l'avete sentito, che lui ha detto: lei è quello cattivo? E lui ha risposto: no, io sono quello che ha risposto, io sono l'accusa, e modo di linguaggio, una cosa del genere. E quello ha detto: ma lei è quello, insomma, in sostanza lui alla fine ha risposto: io, per me fare formulare l'accusa è il mio lavoro, raccontare barzellette no, e neanche fare battute, come dire, tu sei comico, fai le battute, ma io sono un PM e mi tocca fare l'accusa, non è che sono cattivo, mi tocca fare l'accusa. Allora il problema sta lì, no? E a un certo punto lo scarso interesse che ha la politica, cioè la legislazione, a formulare e costruire una certa certezza dei rapporti giuridici, finisce con trasferire in massa il problema alla Corte, ai giudici, e in queste cose la Corte Costituzionale. E questo è un elemento di continuità, sicuramente un elemento di continuità. L'unico intervento di metà norma che ha fatto lo Stato sull'applicazione del nuovo titolo quinto è la legge La Loggia, di cui vi ho già detto la profonda inutilità. Tra le varie norme inutili della legge La Loggia c'è anche il terzo comma dell'articolo 1, che intitola attuazione dell'articolo 118, primo e terzo comma della Costituzione in materia di legislazione regionale, che dice: nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti. cioè dice esattamente quello che c'era già scritto nella legge Scelba. Gli esegeti hanno esaminato, hanno detto: ah, ma qui c'è un indifetto, perché la legge Scelba, come modificata, non parlava di difetto, diceva: o quali si desumono, espressamente stabilite le singole materie, o quali si desumono. Non c'era questa cosa di scrivere o in difetto, per cui hanno detto qui c'è un favor per la legislazione cornice, cioè c'è un favor, ma il legislatore se n'è ampiamente disinteressato, e di conseguenza quello in difetto è la regola. Non è uscita neanche una legge cornice, di conseguenza non è che sia un difetto, è la regola. E quindi siamo al punto di prima, i principi della materia concorrente continuano a essere desunti in via di interpretazione, con un aggravante, che siccome l'illuminato ricostituente del 2001 ha ben pensato di cambiare il sistema, giustamente, di cambiare il sistema di impugnazione delle leggi regionali, la cosa si è complicata, perché prima cosa succedeva? Che la regione diceva: mi scappa di fare una legge, è una materia concorrente, chissà quali sono i principi, chiede al funzionario quali sono i principi, il funzionario per sempre le spalle al muro e diceva: ah, se è tutto un principio non si può fare niente, allora chiamava il consulente e diceva: no, ma questo si può fare, guarda che c'è una sentenza che dice bla bla, e diceva: proviamoci. E il Consiglio regionale faceva una legge, una deliberazione legislativa, come tecnicamente si chiama, innovativa. Questa veniva trasmessa al governo, il Ministero delle Regioni la dava al Ministero competente, il quale diceva: ah no, qui lede un principio. Qual è il principio? Abracadabra. Non andiamo a discutere quale sia il principio. E di conseguenza bisogna rinviarla. E allora mandava un bel elegante telegramma: governo abet osservato, disposizione, articolo, contrasta con, eccetera, telegramma, e il Consiglio regionale diceva: vabbè, pazienza, cosa facciamo? Cerchiamo di modificare due parole, rideliberava di nuovo e la rimandava al controllo. E questo gioco durava anche piacevolmente degli anni, finché la Corte ha detto: no, c'è solo una volta un controllo, se no a questo punto si va di fronte alla Corte, e così la Corte si è scavata la fossa. Ma in sostanza c'era un elemento di contrattazione. Di fatto il funzionario telefonava al suo collega del Ministero e diceva: senti, ma cosa ne diresti se facessi una legge così? Fa: ma può chiedere al direttore. Poi chiedeva al sottosegretario, diceva: ma sai, se voi assicurate che quella cosa vada a posto e che non ci sia il rischio che l'interpretazione porti lì, non abbiamo difficoltà ad accettarle. E si mettevano d'accordo. Una forma di collaborazione informale, che consentiva alla regione di fare una legge con buone aspettative, non con la certezza, ma con buone aspettative di non incappare in un rinvio, oppure non un rinvio particolarmente duro, e quindi di evitare di aspettare la sentenza della Corte quando quella sarebbe arrivata. Tolto questo sistema, che era un sistema che, come vi ho raccontato, pesava moltissimo sulle regioni, perché finiva con sospendere la legge per degli anni, soprattutto quando la Corte era in debito di ossigeno e quindi ci metteva 4, 5, 6 anni a dare una risposta. E oggi si è tolto anche qualsiasi mediazione, per cui il legislatore regionale dice: mi scappa di fare una legge, quali saranno i principi? Non si sa. Allora facciamo fare una ricerca sulla giurisprudenza, e sulla giurisprudenza si cerca di capire se ci sono dei precedenti. I precedenti vanno capiti, non tutti i funzionari sono in grado di capirli, comunque i funzionari amministrativi sempre sono i peggiori censori, perché non vogliono mettere la loro faccia, no? Se tu dici no, uno dice evidentemente non si può, se tu dici sì e invece poi ti dicono che era sbagliato, sei responsabile tu. per cui di fronte a qualsiasi quesito non bisogna mai chiedere il parere di un funzionario amministrativo competente, perché se lui è competente a decidere dirà la cosa più negativa per la tua iniziativa, perché così si para la schiena. Non avendo la possibilità di dialogare con il sistema del rinvio dell'approvazione, una volta che la legge è approvata, la legge va in gazzetta ufficiale, è promulgata nella gazzetta ufficiale e a quel punto viene impugnata, ma a quel punto viene anche applicata, ce n'è, è una norma in vigore, per cui la sentenza della Corte, che avviene dopo 9-14 mesi più o meno, è una sentenza che avrà 9-14 mesi di applicazione della legge, e se la legge viene dichiarata illegittima, tutti gli atti sono in precario, per cui potrebbero essere annullati. Vedete che c'è un problema sistemico, l'incertezza dei rapporti comporta dei problemi di sistema, di incertezza dei rapporti giuridici. È un problema non tanto semplice, tanto è vero che spesso la regione tende a dire beh, ma aspettiamo ad applicare quella legge, per uno fa la legge e poi dice sì, c'è la legge però manca il regolamento, dove c'è scritto il regolamento? Ma bisogna renderla attuativa, perché c'è bisogno di evitare di creare cose in base a una legge che è tutto sommato in una situazione di notevole precarietà. Tutto questo è incertezza. Tutto questo è incertezza, tutta questa incertezza è causata dallo spostamento di responsabilità dal momento preventivo di definizione dei rapporti al momento successivo di soluzione del conflitto e quindi dalla legislazione alla giurisdizione. Ed è un bel problema. Questo non è cambiato. Questo non è cambiato questo problema, ma come vi dicevo, anzi, il cambiamento del sistema di impugnazione lo ha ulteriormente aggravato. Perché prima la precarietà stava a monte dell'entrata in vigore, era un controllo preventivo. Oggi la precarietà sta dopo l'entrata in vigore e ovviamente incide anche sugli atti dello Stato, anche gli atti dello Stato sono in precario se vengono impugnati le regioni entro 3 mesi. Noi abbiamo entro 3 mesi, sono 3 mesi, 60 giorni, e l'impugnazione delle leggi regionali o statali, per cui da quel momento è ufficialmente una situazione di precarietà, perché fino all'attesa della sentenza della Corte Costituzionale è difficile sapere se quella legge resterà in vigore o verrà dichiarata legittima con gli effetti che sapete. E sotto un profilo di stretta esegesi della Costituzione, i cambiamenti sono minimi, si è un po' cercato di costruire qualche ipotesi su il sistema di scrittura, no? L'articolo 117 diceva le regioni possono emanare norme, leggi nelle seguenti materie nel rispetto dei principi fondamentali. Oggi invece la struttura espressiva del terzo comma dice sono materie di legislazione concorrente quelle relative bla 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 bla, e poi finisce il comma dicendo nelle materie di legislazione concorrente, che buffo sto stile per cui si ripete un'espressione che è tra l'altro un'espressione dottrinale, nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Per cui qualcuno all'inizio ha detto, beh, questa espressione sembrerebbe dire che la potestà concorrente fissa una regola della competenza legislativa regionale e un'eccezione dello Stato che definisce i principi. Chiacchiere, perché la Corte Costituzionale, se ha derivato qualche conseguenza da questa scrittura, l'ha derivata in un senso per nulla favorevole alle regioni. E cioè ha detto in qualche sentenza e ha detto in qualche settore di competenze, quelli più innovativi, che, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, costituisce una vera e propria riserva di competenza per lo Stato. Il che significa che le regioni possono legiferare senza occupare lo spazio riservato allo Stato. Non so se si capite la differenza, che è molto sottile, e io sto anche un po' rendendo troppo lucida un'impressione che si può avere leggendo la giurisprudenza della Corte. E in precedenza si diceva: le regioni intervengono su una legislazione statale già esistente, di conseguenza agiscono dovendo estrarre i principi e rispettandoli. Notate che nella giurisprudenza precedente c'erano state delle linee anche di evoluzione della Corte Costituzionale, che spesso aveva dato un aspetto quasi dinamico a questo rapporto tra dettaglio e principio. In questo senso, un principio fissato da una legge, esce una legge nuova, fissa un principio, quello è un principio. Dopo 10 anni, quel principio ha perso un po' della sua forza. Per cui se una regione interviene innovativamente, la Corte gli riconosceva anche, e la legge era buona, la legge coerente, eccetera, gli riconosceva anche la possibilità di attenuare la presa dei principi. Per cui si diceva, diciamo a metà degli anni Ottanta, guarda che interessante, ci sono alcune materie su cui le regioni sono state di traino della legislazione, cioè hanno portato avanti la linea della legislazione e sono state seguite poi dal legislatore statale, che si è adeguato ad alcune innovazioni introdotte dalle leggi regionali, il che vuol dire che i principi della legislazione sono dei principi destinati a invecchiare, come tutto. E non era una cosa tanto sciocca. La Corte aveva anche detto, per esempio, che un principio resiste finché non viene intaccato da una deroga. Se è lo Stato che comincia a derogare un principio, quel principio non può essere più imposto alle regioni, proprio perché viene superato dalla legislazione statale. Per cui c'era, insomma, una certa dinamicità dei rapporti. Invece la tesi che si è affermata in certa giurisprudenza dopo il titolo quinto riformato dice una cosa molto diversa, e cioè che le regioni devono fermare la loro legislazione perché non possono introdursi nel campo riservato dello Stato, che è quello dei principi. Vi faccio un esempio così lo capite, anche perché è un esempio clamoroso. Una delle materie di concorrenza più strane è l'ordinamento delle professioni. Che l'ordinamento delle professioni sia materia concorrente fa un po' ridere, un po' tanto, perché qui non si capisce di quale professione si sta parlando in realtà, no? Questo forse è il problema. Non è ordinamento delle professioni, ma professioni. Materia è professioni. Cosa vuol dire materia professioni? Cioè una regione ha competenze sull'ordine degli ingegneri o sull'ordine degli avvocati o sulle modalità con cui si fanno i concorsi per diventare notaio? Immaginiamoci. Neanche lo Stato ha competenze per modificare il potere straordinario e abusivo dei notai in Italia, immaginiamoci le regioni, no? Immaginate che divertente che improvvisamente, non so, l'ordine degli avvocati del Veneto dice che l'esame di avvocato si fa l'orale in lingua veneta. Sono capacissimi, a livello regionale sono capacissimi di fare una roba del genere, perché sono completamente fusi. Ma immaginate che senso potrebbe avere una cosa del genere, no? Ma insomma, questo appare una boutade. È una buttata. Però se le regioni hanno competenze in materia di professioni, ditemi voi che cosa può significare questo in relazione alle professioni quelle costruite. Può stabilire un tariffario regionale, per cui si dice per una causa di separazione non si possono chiedere più di 30 schei. Il linguaggio, cioè. Capite che sono delle cose che uno dice, ma chi l'ha scritta questa cosa? Chi l'ha scritta questa cosa? Magari aveva in mente un'altra cosa, per esempio la professione dei maestri di sci, che è un terreno di contestazione lunghissima, risalente tra Stato e Regione, no? Tutte le regioni alpine e anche appenniniche hanno cercato di proteggere la corporazione dei maestri di sci e delle guide alpine con delle leggi regionali o provinciali, anche province autonome, che cercavano di bloccare la concorrenza. Per cui per fare il maestro di sci in Val d'Aosta tu devi essere valdostano, si conosce la ricetta della fondue del formaggio, aver fatto l'esame con la commissione valdostana, eccetera. Perché? Perché i monti sono valdostani e di conseguenza tu devi conoscerli. Discorso che sulle guide alpine non è privo di senso, fino a un certo punto, sui maestri di sci, francamente, fa anche un po' ridere. Su questo poi è intervenuto l'Europa dicendo, ma voi siete scemi, infatti adesso ci sono torme di polacchi con maestri di sci polacchi e torme di russi con maestri di sci russi, gli ultimi che ho visto a Corrodella due settimane fa, 90 russi secondo me ancora ubriachi per quello che faceva fare, che prima di sciare faceva fare mezz'ora di ginnastica. Per le impegnative piste del Sella Ronda bisogna avere una preparazione atletica, che secondo me era un modo per fargli smaltire l'abbondante vodka del giorno prima, perché non. E comunque, capite? Allora, magari le professioni introdotte in Costituzione come materia concorrente erano professioni di questo tipo. La legislazione regionale è piena di tentativi di. C'è la famosa legge della provincia di Bolzano che istituiva l'albo dei giardinieri. Perché solo con un diploma regionale, provinciale uno riusciva a mettere i gerani in doppia fila come devono essere sui balconi dei masi tirolesi. Cosa un po' così. Allora, in seguito all'introduzione della riforma, le regioni hanno detto che bello, facciamo delle leggi sulle professioni. E c'è stato quello che ha fatto istituito l'albo dei pranoterapeuti, quell'altro, soprattutto sono professioni paramediche, no? I giardinieri e così via. E notate che la cosa non è del tutto stupida se spetta alle regioni la competenza residuale in materia di formazione professionale. Lo dice anche indirettamente la Costituzione, proprio nell'inciso precedente, dove si dice competenza concorrente l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e della formazione professionale. Questo è proprio come dire, è esclusa la competenza concorrente, vuol dire che è nominata in Costituzione, ma implicitamente diventa residuale. A parte la sciocchezza tipicamente italiana di creare una frattura totale tra l'istruzione scolastica e l'istruzione professionale, che tutto sommato non mi pare che sia una scelta che debba stare in Costituzione, anche perché una scelta è forse un po' cretina, indubbiamente però l'idea di mettere istruzione professionale come citazione materia residuale, punto e virgola, professioni come materia concorrente, dà l'idea che ci sia una continuità. Io sono competente a creare i corsi di professionali per, che so io, esperto in cocktail, dopodiché do un diploma di esperto cocktail e disciplino la professione di esperto di cocktail, che si chiamerebbe barista. E può piacere o non piacere, ma può avere un certo senso. Allora le regioni hanno cercato di praticare questa porta, introducendo una serie di figure professionali, stabilendo i requisiti, le modalità di accesso all'albo e in qualche modo però anche stringendo il mercato, perché se tu introduci la figura del barista cocktail, il cocktail man, questo vuol dire che nessuno può fare un cocktail se non ha il patentino. Ma non è mica uno scherzo, è questo. Se io introduco la figura del panoterapeuta, vuol dire che Tizio mette fuori dal suo studio una cosina che adesso è vietata perché non è riconosciuta nel mondo della medicina, e dopodiché questo crea un affidamento, per cui io che ho una malattia dico vabbè, vado dal panoterapeuta perché c'è un albo regionale, un ordine che mi controlla, e gli albi professionali si giustificano soltanto per le garanzie che danno agli utenti. Nel senso che se io vado da uno che c'è scritto fuori avvocato ed è riconosciuto dall'ordine avvocato, dovrei supporre che di diritto ne sa qualcosa. Vabbè, così è. Qual era stata la risposta della Corte? Il governo, naturalmente il governo federale, ha sempre impugnato tutte queste leggi senza neanche discutere, prese e impugnate, e la Corte le ha sistematicamente cassate. In base a questo ragionamento, che il principio fondamentale della materia ordinamento delle professioni è che le professioni sono riconosciute dallo Stato. È fantastico come ragionamento, se pensate, no? Cioè, la materia professioni è concorrente, ma il pezzo individuazione delle professioni, delle figure professionali, è quella parte di principio che è riservata allo Stato. Vedete, qua c'è proprio una cesura tra ciò che compete allo Stato sotto l'etichetta principio e ciò che compete alle regioni come disciplina di dettaglio. Per cui deve essere lo Stato a dare il via a una certa figura professionale. Senza quel via non si va da nessuna parte. Qualcosa di analogo è stato fatto sui tributi, che non è individuato come materia concorrente, nel senso sì, che c'è il sistema tributario è una materia concorrente, sì, il coordinamento della finanza pubblica è il sistema tributario, però è una materia un po' particolare. Anche qui lo Stato ha detto sì. La Corte ha detto, sì, le regioni possono istituire loro nuovi tributi. Non so cosa sia ancora di tassabile, io ho suggerito di tassare gli sportelli bancomat, che non mi risultano essere tassati, forse avrebbe un senso. Ma tassa sul sportello bancomat. Quello lo potrebbe fare. Almeno non incapperebbe nella censura che la Corte ha pronunciato ogni volta che invece le regioni hanno cercato di modificare i tributi attuali. Perché lo Stato ha detto, per esempio, l'IRAP è sì una tassa regionale, si chiama IRAP che è imposta regionale alle attività produttive, però essendo stata istituita dallo Stato è un'imposta statale. E sulle imposte statali le regioni non hanno competenze, per cui possono introdurre le loro tributi, ma non possono toccare i tributi istituiti dallo Stato, finché lo Stato non li modifica, non gli dà la competenza. Per cui, ad esempio, il nome del federalismo fiscale si sta ripristinando una cosa che esisteva già prima, salvo che poi è stata tolta da questo governo, e cioè la modularità dell'aliquota regionale e locale sull'IRPEF. L'IRPEF ha un'aliquota che si paga al comune e un'aliquota che si paga alla regione. Queste aliquote, in un certo range stabilito dalla legge dello Stato, sono graduabili con decisione locale. Quella è stata tolta, adesso viene ripristinata dal decreto sul federalismo fiscale, con dei problemi piuttosto complicati che di cui non vi parlo adesso. Ma a parte questa cosa che è imposta statale e che può lo Stato dire, può essere decisa dalla Regione, se non è lo Stato a dire può essere decisa dalla Regione, la Regione non ci può fare niente. L'IRPEF è quella, l'IVA è quella, l'IRAP è quella, è fissa e la Regione non può introdurre nulla. Quello che può fare è introdurre sue nuove imposte, ma naturalmente esercitando una competenza di tipo concorrente, per cui rispettando i principi delle materie. Dove deve apprendere i principi delle materie? Ah, questo è il solito problema di invenzione. La progressività, il principio di divieto di doppia imposizione, per cui sulla stessa base imponibile non ci possono essere due imposte, e così via. Questi saranno i principi delle materie, non molto di più. Ma voi capite che questo significa strangolare l'autonomia. Per cui il risultato netto è che su alcune materie definite di competenza concorrente, noi ci troviamo di fronte a un'interpretazione talmente rigida di aver portato molto indietro il discorso sulle competenze concorrenti rispetto a quello che si era fatto in relazione al testo del 48. Altra cosa, c'è una sentenza orribile firmata dalla Saulde sul consenso informato. Il consenso informato è il meccanismo per cui il medico, prima di metterti le mani addosso, dovrebbe spiegarti perché lo fa, quali sono i rischi, che cosa rischi se non lo fai e cose così via, e ottenere il tuo consenso. Salvo il problema che se tu sei in coma e consenso non lo puoi dare, allora qua nasce tutta la questione del caso Englaro. Alcune regioni hanno introdotto con legge la regola del consenso informato per alcune questioni, particolarmente per quanto riguardava i minori. La Corte li ha dichiarati legittime dicendo: in questa materia esiste un principio internazionale del consenso informato, ma spetta al legislatore nazionale disciplinarla. È una materia, è una sentenza orribile che mi ha dato il sospetto che il giudice costituzionale Saulde, che l'ha stesa, non conoscesse moltissimo della teoria del diritto regionale, perché da come l'ha messa sembrava proprio come dire: siccome un principio fondamentale, questo principio fondamentale può essere espresso soltanto dalla legge dello Stato, per cui la Regione non può neanche pronunciarlo. È come se fosse il nome di Dio in vano. Il principio fondamentale non può essere attuato dalla Regione, notate che è un principio di convenzioni internazionali, le Regioni hanno competenza ad attuare le convenzioni internazionali, ma in questo caso dovrebbe essere scritto di pugno del legislatore. Vedete? Non è un esempio facile da capire, o forse io sono molto limitato, per questo non sono giudice costituzionale, ma per quello che se ne può capire, la logica retrostante è quella di dire: no, i principi fondamentali sono separati dal dettaglio, sono fisicamente separati dal dettaglio e sono competenza dello Stato. Possono essere pronunciati soltanto dall'autorità ecclesiale, che nella nostra metafora sarebbe appunto lo Stato. Solo l'autorità ecclesiale può nominare il nome di Dio, solo lo Stato può legiferare sui principi, può nominare i principi. Sono isole un po' strane, che non a caso finiscono con toccare settori molto difficili, anche piuttosto innovativi, tributi, le professioni, e il consenso informato, eccetera, però sono dati alquanto allarmanti, insomma, sull'assetto. E tra l'altro, siccome prendono molto sul serio il problema della distinzione tra principio e dettaglio, pongono con molta serietà il problema di come si distingua il principio dal dettaglio. E come vi ho detto tempo fa, principio e dettaglio non hanno differenze ontologiche tali da poter essere sicuramente distinte. La Corte ha anche, in relazione al titolo quinto riformato, detto un sacco di volte che l'autoqualificazione non c'entra, che lo Stato qualifichi una norma come principio non ha alcun rilievo, salvo poi dire, però anche la legge lo dice, per cui questo può essere un argomento in più, ma non è un argomento decisivo. E questo comporta la conseguenza che ciò che è principio e ciò che è dettaglio debbano essere distinti per delle ragioni interne, in qualche modo strutturali o funzionali, qualche volta strutturali e qualche volta funzionali. Strutturali perché, per esempio, la Corte dice, ha detto in alcune sentenze, se una norma è autoapplicativa non è un principio. Lo ha detto forse non pensando alle conseguenze sistemiche di questa affermazione, perché certo che se una norma è considerata autoapplicativa perché è talmente dettagliata da non lasciare un margine di scelta nell'applicazione, quella norma difficilmente può essere costruita come un principio. Però un divieto è strutturalmente fatto così. Un divieto non dà margini di scelte. Non si può. Non è un principio, è una regola, no? È una regola tassativa che consente di qualificare i comportamenti in base a lecito e illecito. Tutta la storia del diritto comunitario ci dovrebbe aver insegnato che i divieti sono di per sé self-executing. La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha dato effetto diretto a principi del trattato. Chi avrebbe mai immaginato che un trattato internazionale che istituisce la Comunità Europea possa avere norme self-executing per cui io vado dal giudice a farmele applicare? Ma essendo un divieto, per esempio il divieto di ostacolare la circolazione delle merci, delle persone, del capitale, eccetera, essendo un divieto che taglia, diventa self-executing. E certamente la Corte non ritiene che un divieto non sia possibile costruirlo come norma di principio che vincola le regioni, perché qui si pone il problema: vincola o non vincola le regioni? Allora la Corte ha detto non è legittimo un vincolo legislativo dello Stato che sia autoapplicativo. Il concetto di autoapplicatività si riferisce a categorie piuttosto fumose. Aveva presente norme di carattere amministrativo, per esempio, molto particolari. Devi scrivere al bilancio questa voce di competenze. Lì non ti dà l'ambito di scelta, ti dice esattamente quello che devi fare. E la Corte ha detto le norme di principio non possono togliere alle regioni una discrezionalità legislativa nell'applicazione. Questo è sostanzialmente quello che vuole dire. Ma è una cosa, come vedete, molto impalpabile, non è che riusciamo a ricavarne granché, anche perché molte volte ha detto il contrario. C'è una legge che diceva che i direttori sanitari non possono avere più di tot anni. Se dice che non possono avere più di 60 anni, non è che quella norma possa avere dei margini discrezionali, dico vabbè, ma se si dice 60, ma per noi sono 58 o 62, sono 60, è autoapplicativa. Ma la Corte ha detto che ci possono essere norme di principio che si esprimono tramite limiti, divieti, tassi, percentuali e così via, e quelli sono elementi di rigidità, non di flessibilità. Sono elementi rigidi, come vedete, il criterio strutturale da solo non è una grande guida, non è una guida che ci dà alcuna certezza pronostica rispetto a quello che sarà l'esito di un giudizio della Corte una volta che si impugni quella disposizione. anche perché la Corte ci ha sempre aggiunto anche un requisito, come dire, una prospettiva di tipo funzionale, dipende da che cosa serve quella norma, e allora bisogna capire il contesto di quella norma, qual è la funzione che svolge quella norma nel contesto della materia. C'è la materia e una materia diversa dall'altra, c'è una ratio della legge che ci guida funzionalmente a capire se funziona al principio oppure no, e c'è qualche elemento strutturale che ci può illuminare, e poi c'è un criterio, come dire, di ragionevolezza e di proporzionalità. Ecco, questo ci dice che la minestra è una minestra assai complessa e difficilmente prevedibile nelle conseguenze. Su questo proprio la giurisprudenza non riesce a darci schemi di previsione, che è una brutta cosa, eh? Una brutta cosa, non perché uno gli piace scommettere, cioè, secondo me questa la importa e questa no, ma perché questo significa dare incertezza ai rapporti tra enti e tra leggi, per cui elementi di incertezza sui poteri, su che cosa può fare la regione e sull'esito delle leggi regionali. Non è un elemento trascurabile. Naturalmente non ci sono vie di scampo a quanto sembra di vedere, perché la valutazione di ciò che è principio e ciò che è dettaglio è sempre stato un piede zoppo del sistema, sempre stato. E sono categorie che non hanno nessuna consistenza teorica. Vedete, già parlando del contesto comunitario, noi ci troviamo di fronte a problemi simili, ma quasi più semplici, perché lì quando si parla delle direttive e dei contenuti delle direttive non si parla di principi e dettaglio, si parla di obiettivi e strumenti. Non a caso la Comunità Europea non articola le sue competenze in base a materie, ma a politiche. E le politiche sono delle funzioni, sono orientate a degli obiettivi. Tu c'hai l'obiettivo della regolazione della pesca, oppure dell'istituzione del mercato agrofrutticolo, oppure c'è l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento. Allora, agendo con direttive, tu nella direttiva puoi fissare obiettivi e te ne freghi degli strumenti prestati dagli Stati, oppure sei preoccupato che gli Stati sbandino ad adottare questi strumenti e ci metti anche controlli, paletti, qualche vincolo. È più semplice, perché non ragioni secondo uno schema astratto e del tutto non significativo del rapporto tra principio e dettaglio. Da un certo punto di vista, una norma che non risponde a un principio è una norma illegittima. Piacerebbe avere il tempo di teorizzare questo che sembra un aforisma, ma se il legislatore introduce una disposizione, questa disposizione ovviamente incide sulla sfera dei privati. Come diceva Luigi Einaudi, bellissima lettera, come diceva, non, diffidate da quelli che parlano male della lunghezza dei tempi della legislazione, dicendo il legislatore deve essere più veloce. Ma hai sentita questa? Ecco. Perché il fascismo è cominciato così, criticando il Parlamento per la sua lentezza. Un Parlamento lento è una garanzia della libertà, perché ogni volta che il Parlamento fa una legge, quella legge vincola noi, per cui che la faccia lentamente, ci pensi su 14 volte. Saggio il vecchio Luigi, non era esattamente un comunista, perché era l'esempio del pensiero liberale, ma essendo l'esempio del pensiero liberale ragionava con delle categorie molto solide, no? La legislazione non è un regalo che ci fa lo Stato, è qualcosa che ci vincola, ci mette dei limiti alla nostra naturale libertà. Allora, qualsiasi disposizione la legge introduca, finisce con essere una costrizione, o perché ci obbliga a fare qualcosa, o perché ci vieta a fare qualcosa, o perché ci condiziona il modo con cui noi facciamo quelle cose. Se non risponde a un principio, non è difendibile. La Corte dichiarerebbe illegittima. Io le impugno perché mi limita e le impugno perché è ragionevole. Deve rispondere a un obiettivo, a un principio, a una ratio. Tanto è vero che tutte le disposizioni poi sono suscettibili di essere impugnate in sede di giudizio di ragionevolezza per vedersela applicata. Il legislatore introduce un premio a lui, tutti voi lo andate a impugnare dicendo lo voglio anch'io quel premio, perché lui sì e voi no. Allora se non c'è una ratio distinguendi, ratio, e non c'è una ratio che giustifichi questa scelta, quella norma è illegittima. Per cui il rapporto tra regola e principio non è un rapporto di possibile separazione, perché una regola, una disposizione non può, non deve mai essere separata dal suo principio, perché se non ha un principio non c'è una ratio, principio e ratio sono sinonimi, e se non c'è una ratio è legittima. Allora, che cosa significa questo? Che quando il legislatore introduce una norma di dettaglio e la Corte la giustifica perché dice che è una norma di principio, sta dicendo qualcosa di quasi implicito. Oppure può dire il principio è giusto, però la formulazione che dà questa disposizione è troppo tassativa. E allora sta applicando un criterio di proporzionalità, in realtà. Quello che sta applicando è semplicemente un ragionamento di questo tipo. Tu introduci un tetto massimo, i dipendenti pubblici non devono essere alti più di 2,20 m. Perché? Perché c'è un principio. Se non c'è un principio. Se invece c'è il principio, allora a questo punto tu puoi valutare se quella disposizione è necessaria per raggiungere quel principio. E quindi cominci a introdurre un elemento di giudizio di congruità e di proporzionalità. C'erano disposizioni che potevano soddisfare quel principio senza essere così compressive? Questo è il problema. È un classico schema di un giudizio di ragionevolezza. E vedete che è una questione che non consente molti margini, perché poi le cose si applicano a casi concreti, cioè a disposizioni che dicono tu non puoi superare un indebitamento oppure un coefficiente, che so io, superiore al 18,2, e la Corte cosa gli dice? Che è troppo tassativo? Che dovevi dare il principio per cui ci deve essere un congruo rapporto? Può un sistema di coordinamento finanziario non basarsi su numeri coefficienti? Non è un caso che una delle materie che ha avuto più successo nello strangolare l'autonomia regionale sia proprio questa, cioè il coordinamento, l'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica. Coordinamento della finanza pubblica può portarti a delle scelte. Tu non puoi avere nei consigli di amministrazione degli enti pubblici con più di 7 membri. Perché 7 non 9? 7 non è un numero, ha una certa esattezza in re ipse. Il principio qual è? Il principio è quello di contenere la spesa pubblica e di evitare che la politica occupi, si inventi dei seggi, dei stipendi da retribuire sul bilancio pubblico. Questo sarebbe la policy più che un principio. Bene, e lo strumento è congruo? Sì. C'erano strumenti meno compressivi? E cosa volevi dire? Da 5 a 9? Da 6 a 8? Un numero dispari tra 6 e 8? Capite? Non è facile venire da capo di questi ragionamenti. Non è facile, per cui è su queste cose che la giurisprudenza della Corte mi tocca una volta a settimana inciampare. Ed è anche comprensibile che a un certo punto comincia a dire, beh, basta, insomma, c'è un principio, c'è una competenza di coordinamento della finanza pubblica, questa si svolge con degli strumenti che sono tipici della contabilità, e gli strumenti della contabilità sono numeri, proporzioni, percentuali e così via. Vedete, il problema è difficilmente solubile. Ma è uno dei tanti problemi che incontra il diritto regionale, non l'unico. La riforma del 2001 conteneva la previsione di un congegno a cui si sperava di poter attribuire il compito di risolvere questi problemi. Vi leggo così come è scritto, già ve l'ho accennato. Sino alla revisione delle norme del titolo primo della parte seconda della Costituzione, questo va spiegato, e la riforma del titolo quinto, riforma del titolo quinto della parte seconda della Costituzione, ed è conseguenza del fallimento della mega riforma della Commissione D'Alema, che aveva come compito riformare la parte seconda della Costituzione. Tutti hanno sempre detto bisogna cambiare la parte seconda della Costituzione, ma giù le mani della parte prima della Costituzione, cosa anche abbastanza risibile, perché è difficile separare nella Costituzione la parte sui poteri dalla parte, diciamo, sui principi e diritti, perché le connessioni tra le due sono molto strette. Tu non puoi pensare di difendere i diritti sociali se non difendi il suffragio universale, per dirne una, no? Il suffragio universale che cos'è? Sta nella prima parte e nella seconda parte. Comunque, sino alla revisione delle norme del titolo primo della parte seconda della Costituzione. Scusate, perché poi qui si sta parlando della parte seconda della Costituzione e di una modificazione che introduce, che coglie solo il titolo quinto, ma non tocca la parte seconda, titolo primo, che è fondamentalmente il Parlamento. Allora, fallito la proposta di riforma di tutte le istituzioni costituzionali, si dice non modifichiamo la struttura del Parlamento, modifichiamo soltanto la struttura delle regioni. Ma questo significa che resta irrisolto il problema della rappresentanza regionale nelle istituzioni centrali, la famosa questione della Camera delle Regioni, quello di cui vi parlavo ieri, cioè della costruzione di un sistema di rappresentanza territoriale all'interno della funzione legislativa. In attesa di questa riforma, che non si è mai avuta, i regolamenti della Camera, dei deputati e del Senato possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Vi ho accennato forse mercoledì scorso a questo problema, di una soluzione che non è stata mai poi implementata, che faceva perno su questa commissione bicamerale per gli affari regionali, che è un organo previsto in Costituzione, era previsto in Costituzione già in precedenza, con la fondamentale funzione, peraltro mai esercitata, di articolo 126, di dare il parere sui decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli regionali, dice la disposizione, con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Siamo di fronte a uno scioglimento sanzione, come vi spiegherò, penso, la prossima settimana. E con il nuovo sistema di elezione diretta del Presidente della Repubblica e del Presidente della Regione, è normale che le dimissioni del Presidente della Regione siano seguite dallo scioglimento del Consiglio regionale. Quando il precedente Presidente della Regione di Lazio si dimise per le note questioni giornalistiche, fu sciolto il Consiglio regionale, ma quello è uno scioglimento automatico. Qui invece è uno scioglimento sanzione, qui si scioglie un consiglio, ci sciolgono gli organi di una regione per gravi violazioni di legge o per atti contrari alla Costituzione. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. I Lombard che si armano con la giunta regionale che dice in fila per due, tutti alzare il gagliardetto. E allora a questo punto c'è una violazione della Costituzione, problemi di sicurezza nazionale, eccetera. È un atto eccezionale che non si è mai realizzato. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato a sentita una commissione di deputati e senatori costituita per le questioni regionali nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Ah, ecco dove era la disposizione. Bene. Benché questo procedimento non si sia mai realizzato, la commissione viene costituita all'inizio della legislatura, di ogni legislatura, ed è una commissione che poi viene incaricata di esprimere pareri su tante cose. Per esempio, quando il governo viene delegato ad attuare qualcosa che riguarda le regioni e gli enti locali, è normale che quel decreto delegato debba essere l'emanazione debba essere preceduta del parere della commissione bicamerale. E l'articolo 11 della legge costituzionale 3 del 2001, riformando il titolo quinto, prevede la possibilità che siano i regolamenti delle Camere, guardate anche la stranezza, no? Un regolamento interno della Camera, del Senato della Repubblica, a prevedere l'integrazione di questa commissione con rappresentanti delle regioni e degli enti locali. Vi sottolineo queste regioni e gli enti locali perché siamo sempre lì, è sempre su una delle decisioni fondamentali mai prese nel nostro ordinamento, se il nostro sia un sistema che si basa su Stato-Regioni o su Stato-Città, la conferenza Stato-Regioni e conferenza Stato-Città. Noi siamo sempre per l'ipotesi di unificazione, che è un'ipotesi difficile. Pensate solo a questo, voi vi trovereste di fronte a una commissione in cui stanno deputati e senatori eletti in tutta Italia, un certo numero o forse tutti rappresentanti delle regioni, dico forse tutti perché ho pensato all'inizio ci sono i presidenti della giunta regionale, ma su questa ipotesi si è arenato tutto, perché i presidenti della giunta sono eletti e hanno la dignitas per stare insieme ai senatori e deputati, anche se i senatori e deputati non riconoscono questa dignitas. Ma quelli che si sono ribellati immediatamente sono stati consigli regionali. Consigli regionali dicono no. Non ci può andare in un organo parlamentare il rappresentante dell'esecutivo regionale. Sono alchimie istituzionali che hanno un fascino sottile. Le assemblee sono assemblee, ma anche a livello europeo, per esempio, sul protocollo della sussidiarietà si è creata una procedura di early warning, che non funziona peraltro, tale per cui e i parlamenti nazionali comunicano con il Parlamento europeo, e possono innescare una procedura di analisi in base a sussidiarietà dei provvedimenti della comunità. E a livello interno il nostro Parlamento ha immaginato di avere una procedura di early warning che coinvolga i consigli regionali. Giusto per velocizzare le decisioni della comunità, quando la comunità prende una decisione, immediatamente scatta una piramide di assemblee che serve per risolvere il deficit democratico cosiddetto, incasinando tutto. Ma c'è sempre l'idea che, l'idea sanamente corporativa, proprio una cosa proprio da sindacalismo estremo, per cui gli esecutivi sono esecutivi. Le assemblee rappresentative sono assemblee rappresentative e hanno ragioni conflittuali. Gli esecutivi stanno dentro nel Consiglio europeo, la conferenza Stato-Regione è fatta dagli esecutivi. Ci sono sindaci, presidenti delle regioni, ministri. Le due cose, l'atto comunitario e l'atto interno, non ve ne ho parlato perché è una cosa che mi annoia tremendamente, ma esiste una procedura per cui le regioni vengono consultate, i presidenti delle giunte vengono consultati, perfino associati quando si discute questioni a livello di Consiglio dei Ministri, perché addirittura la delegazione italiana al Consiglio dei Ministri è partecipata da membri degli esecutivi regionali. Allora vedete, si tirano dei fili di connessione tra esecutivi. In Germania una norma costituzionale è stata prodotta appositamente per dire che quando la comunità europea discute di questioni di competenza dei Länder, la Repubblica tedesca è rappresentata da una delegazione dei Länder, sono i Länder a rappresentare la Repubblica. Vedete la differenza tra Repubblica e Stato. La Repubblica federale non è rappresentata dallo Stato, ma è rappresentata da membri designati dai Länder. E qualcosa ovviamente un po' più confuso in XVI, esiste anche, non per Costituzione ma per legge, in Italia. Per cui la delegazione che va a discutere questo in Europa ha dei membri designati della conferenza Stato-Regione, che sono della Regione. E di conseguenza si è creato anche un meccanismo simile e inverso per i parlamenti. E qui, quando si è entrato in vigore questa norma, immediatamente si è incominciato a lavorare intorno alla progettazione di questa rappresentanza delle regioni ed è scattata la pregiudiziale esecutivi o legislativi. E i consigli regionali all'unanimità hanno detto no, devono essere dei rappresentanti eletti dal consiglio regionale. Ma poi c'è un'altra cosa, il terzo membro, gli enti locali. Chi è che va a rappresentare gli enti locali? Visto che gli enti locali sono 8.000 e passa, come si costituisce questa rappresentanza? E ovviamente si è finito con dire che la rappresentanza è fatta da lanci da lupi, per cui avremo dentro in questa commissione i senatori e i deputati, dei rappresentanti delle regioni con l'alternativa presidente della giunta e o membri designati dal consiglio, in più una rappresentanza di sindaci e presidenti delle province nominati dalle associazioni sindacali. Bel casino. Questo ha dato l'estro a deputati e senatori e lì non se ne parla. La dignitas del rappresentante della nazione non può essere messa in ombra dalla presenza accanto di un signore che è lì a titolo di designazione di un'associazione di sindaci. Benché il sindaco, come sindaco, sia eletto direttamente dal popolo, come designato in quella commissione non è eletto dal popolo, ma è designato da un'associazione privata. Che cosa dovrebbe fare questo singolare organo? Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui è il terzo comma dell'articolo 117 quindi competenza concorrente, e all'articolo 119, relazioni finanziarie, contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi eccetera, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questo non è niente, ma è molto vicino a niente, cioè dice semplicemente che se è previsto un parere della Commissione bicamerale, integrata, non ci dice da chi si è previsto questo parere, no? Ci dice però che lo deve esprimere su leggi che cadono in materia concorrente o sui rapporti finanziari. In questo caso la Commissione può o dare parere favorevole o parere negativo oppure parere condizionato, cioè dice sono favorevole a condizione che. A questo punto scatta un onere per la commissione competente, per esempio, si sta parlando di tributi regionali, la commissione competente è bilancio e finanze, è quella la commissione che sta facendo l'istruttoria sulla legge, è tenuta, si suppone, a chiedere il parere della commissione bicamerale, la commissione bicamerale dice sì ma no, però devi aggiungere delle cose, torna in commissione competente che dice non me ne frega niente, io vado avanti per la mia strada. A questo punto, su quel punto, l'Assemblea può votare solo a maggioranza assoluta, sai che aggravio? Abbiamo un aggravio procedurale sicuramente, ma non è che sia un grosso peso. Però si dice, questo meccanismo che è ridicolo sotto ogni profilo, primo perché nella logica della semplificazione e della riduzione dei costi della politica, invece di ridurre il bicameralismo a una Camera, se ne fanno tre. Anzi, come vi avevo detto, due Camere e un camerino. Questo è un camerino. Notate che è un camerino che costa, perché significa prevedere un'aula in cui stanno i membri della commissione bicamerale, che credo che siano, non so dirvi quanti sono, ma saranno una sessantina. È integrata da quanti sono i rappresentanti delle regioni? Se ci sono i presidenti sono 22 o 20 se la provincia si mettono d'accordo, se ci sono quelli dei consigli regionali devono essere 3, 2 di maggioranza e 1 di opposizione e quindi diventano 66. Poi ci sono i membri dei comuni, allora i comuni non possono essere rappresentati da uno, da due, da tre, se le regioni hanno 60 rappresentanti, i comuni ne vogliono 60 e allora diventa un organismo di 180, 180 significa un'aula, no, piccoli problemi, quando è scattato lo statuto della regione Emilia Romagna che prevedeva un aumento dei consigli regionali, hanno fatto un calcolo che il costo era 4 miliardi per una cosa del genere, solo per adeguamento degli spazi, tanto che hanno fatto una modifica, li riduciamo subito. Insomma, i costi della politica sono anche questi, no? Poi le spese di trasporto, gli uscieri, gli arredi, gli studi, non è che possono stare con la valigia in corridoio, no? Aspettando di essere convocati. Capite che sono delle cose, delle piccole follie. Per fortuna non l'hanno mai fatta, ma quello che si diceva poteva essere l'effetto benefico era di creare un meccanismo di rafforzamento di alcune leggi. Vedete che torna il problema di prima? Una via molto italiana, indiretta, per dire in questo modo alcune leggi hanno una procedura aggravata. Si aggiungono a pochi procedimenti aggravati, no? Modifica degli enti locali, il concordato, queste cose qui. Anche le leggi in materia concorrente sarebbero, in materia di finanza, aggravate, il che vuol dire che non potrebbero essere più derogate o abrogate dalla normativa spazzatura, dalla legge ordinaria. Avremmo spaccato questo livello della legislazione ordinaria, creando uno staterello superiore di norme rafforzate. Bisogna essere dei poeti per credere queste cose, perché è un effetto talmente sistemico di differenziazione delle leggi ordinarie implica la costruzione di uno schema costituzionale ben più solido di questa cavolata. Questi sono i regolamenti parlamentari, regolamenti interni che avrebbero il potere di creare effetti sistemici sull'ordinamento delle fonti. Io non ci credo a queste cose. Appartiene a tante cose in cui non credo, ma questa è una di quelle in cui credo di meno, insomma, mi sembra una sproporzione assoluta. Comunque stiamo parlando di fantadiritto, perché questa commissione non si è fatta e penso e spero che non si faccia mai, mentre magari una riforma del Senato si potrebbe anche pensare di farla, ma temo che io non la vedrò, perché bisogna prima che ci sia una scossa di terremoto che distrugga i senatori attuali, poi forse distrutti questi si riesce a riformare l'Aula in quest'anno. Non so se bisogna augurarsi questo.